Il progetto Napoli prende forma, De Laurentiis si accaccia del futuro allenatore DS e poi verso Monza Napoli, ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buon pomeriggio e bentrovati amici marziani, questa è Marte Sport Live, siete sintonizzati su Radio Marte, come di consueto fino alle 14 saremo in vostra compagnia e ovviamente i temi del giorno sono caldissimi e tantissimi perché pare essersi avviata la rivoluzione in casa Napoli in vista della prossima stagione con due nomi caldissimi che stanno campeggiando su tutti gli organi di stampa. Si parla di Giovanni Manna come probabile, possibile futuro DS del Napoli e di Antonio Conte, il cui nome torna prepotentemente alla ribalta. Ovviamente non si tratta di notizie certe, di voci, insomma di ruoli che devono essere riempiti per la prossima stagione e i maggiori indiziati a ricoprirli sarebbero proprio i nomi appena fatti: Giovanni Manna della Juventus come futuro DS del Napoli e Antonio Conte, tra l'altro ex Juve, che con la Juve ci ha vinto anche diversi scudetti. Insomma, a voi piace, convince questa ipotesi, che ovviamente richiederebbe un esborso, un investimento abbastanza importante da parte della società di De Laurentiis? Lo sappiamo che Antonio Conte è un allenatore che porta con sé una serie di richieste importanti, quindi qualora dovesse davvero poi essere lui il futuro allenatore del Napoli, insomma si tratterebbe di un investimento importante da parte della società, di una rivoluzione vera e propria. Rimangono però caldissimi anche i nomi di Palladino e in particolar modo di Italiano. Voi chi preferireste? Come vedete, come sognate il Napoli del futuro? Ne scrivetecelo al 339-666-9990. Intanto buon pomeriggio da Emanuela Castelli al microfono per voi, in regia Gigi Soriani e ahimè purtroppo anche Diego La Grassa, che in questo momento è venuto ad imperversare. Per fortuna però in ascolto, in preascolto, in linea telefonica abbiamo in collegamento il collega notissimo alla stampa nazionale, Enrico Varriale. Bentornato Enrico. Enrico? Allora proviamo a ricontattare Enrico perché è caduto. Nel frattempo al 339-666-9990 ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Antonio Conte, giusto perché non avete argomenti. Allora, oggi siete particolarmente nervosi, alcuni di voi, ho letto anche i commenti sulla pagina Facebook di Marte Sport Live dove ci accusate di dire nomi a caso. Allora io inviterei tutti voi a leggere i maggiori quotidiani sportivi e non nazionali in questo preciso momento. La notizia campeggia ovunque, quindi non ci stiamo inventando assolutamente nulla, ma il tiro al bersaglio che fate nei confronti dei giornalisti, alcuni di voi ovviamente, non tutti, è oramai una consuetudine che io trovo piuttosto spiacevole, ma vabbè, ognuno fa quello che meglio crede. Quindi ricapitolando, abbiamo preso due traghettatori buttando letteralmente la possibilità a novembre di riprendere questo campionato per aspettare Italiano, così Gino da Aversa. E in effetti, insomma, Gino, l'idea che di aver preso due traghettatori dopo Garcia, quando comunque Garcia aveva lasciato la squadra al quarto posto seppur pienissima di problemi, effettivamente non ha convinto nessuno e la stagione purtroppo ha dato conferma a chi non ci credeva. Abbiamo ritrovato al telefono Enrico Varriale. Ciao Enrico, bentornato su Marte.
Buongiorno Emanuela, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora Enrico, veramente in queste ultime ore è tornato a campeggiare il nome di Antonio Conte per quanto riguarda la panchina del Napoli, rimane caldo anche quello di Italiano. I nostri radioascoltatori, devo dire, ci credono poco e si dividono tra quanti vorrebbero l'ex Juve al Napoli e lo reputano l'unico in grado di ricostruire dalle fondamenta una squadra che sembra assolutamente in ginocchio, e chi invece pensa si tratti solo di una notizia senza, di una voce senza fondamento. Che ne pensi tu?
No, io penso che vedere Conte a Napoli sarebbe un fatto positivo, ma ritengo che questa sia un'opportunità molto 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 difficile da realizzare. In queste ore si sta diffondendo un'altra indiscrezione che riguarda l'avvento come direttore sportivo di Giovanni Manna al Napoli, che è secondo me una ipotesi anche abbastanza credibile, ma che però conferma due o tre cose secondo me. La prima è che, insomma, sui movimenti del presidente De Laurentiis si sa sempre molto molto poco, altro, perché lui è uno che magari decide quasi da solo e quindi è più facile non far trapelare voci, perché di essere del Napoli sono spesi fino adesso i nomi di Nassar, di Tare, di Accardi, di Sogliano, di Petraghi, sì, più della prima metta. Arrivasse Manna, sarebbe l'ennesima sorpresa, diciamo così, tirata fuori dal cappello a cilindro del presidente del Napoli. L'eventuale avvento di Manna, che è un giovane dirigente.
Ti abbiamo perso un attimo, Enrico.
Sì, mi sentite ecco, adesso?
Sì, ora sì.
Non so se mi avete sentito sul discorso di Manna, nel senso.
Sì, sì, ci siamo fermati all'eventuale arrivo di Manna.
Esatto, cioè, l'eventuale arrivo di Manna, da questo punto di vista, oltre ad rappresentare appunto una sorpresa rispetto a quello che si leggeva in questi giorni sui giornali, soprattutto quando c'è stata la sosta in cui si parlava di tanti altri nomi, potrebbe in qualche modo configurare un certo tipo di scelta da parte del presidente del Napoli, perché parliamoci chiaro, Manna è un giovane dirigente che però alla Juventus, dove ha creato sostanzialmente la Juve Next Gen, cioè la squadra che gioca in Serie C, ha creato tutto quello che riguarda lo scoprire giovani e portarli sostanzialmente poi dalla C alla Serie A, però è stato dal punto di vista di quello che è il principale dirigente di mercato in qualche modo, diciamo, affiancato, sostituito, diciamo così, alla guida di questo tipo di settore da Giuntoli. Non è che alla Juve è l'uomo mercato, l'uomo mercato della Juve è Giuntoli e Manna collabora con Giuntoli stesso. Ora, se tu prendi un dirigente così giovane, così sicuramente rampante, ma certamente non con l'esperienza che può avere appunto un elemento come Giuntoli, come gli altri nomi di dirigenti sportivi che ho fatto prima e che erano quelli che si leggevano su tutti i giornali, può significare due cose. O che se prendi un tecnico come Italiano, che secondo me è il favorito per la panchina del Napoli l'anno prossimo, puoi fare un programma a medio-lungo termine, che secondo me ci sta, un programma di rifondazione a medio-lungo termine con un allenatore e un dirigente giovani ai massimi livelli, puntando secondo me molto sui giovani. L'importante è che si abbia il coraggio, la forza, la possibilità e l'onestà di dirlo alla gente. Cioè, per i prossimi 2 o 3 anni il Napoli ricostruirà, ci sarà sicuramente da soffrire dal punto di vista dei risultati, l'Europa sicuramente sarà un traguardo non semplicissimo come è stato negli ultimi anni della Laurentiis, e si proverà a rifare praticamente questo tipo di strada. Se tu hai questa cosa di dirlo ai tifosi, a cui hai detto la nuova era e tutto quello che riguardava il discorso di aprire un ciclo e cose varie, come il fallimento di quest'anno, secondo me è un discorso onesto che ci può anche stare. L'avvento di Manna potrebbe anche significare, ammesso che appunto poi alla fine si concretizzeranno queste indiscrezioni che mi sembrano attendibili, che alla fine poi se prendi un allenatore come Conte, lo prendi nella, diciamo così, organizzazione all'inglese, cioè Conte fa l'allenatore manager a tutto tondo, Manna che è giovane lo può affiancare per determinate situazioni, ma il Napoli diventa il Napoli di Conte in tutto e per tutto.
Esatto.
Perché secondo me sarebbe meglio questa soluzione? Perché da questo punto di vista è chiaro che ci sarebbe una società dove un uomo di calcio, e che uomo di calcio, avrebbe la responsabilità maggiore. Io credo che il vero grande problema del Napoli quest'anno è stato rappresentato dal fatto che i ruoli più strettamente calcistici, cioè allenatore e direttore sportivo, sono stati in qualche modo svuotati dall'attivismo del presidente De Laurentiis, sì, che è un grandissimo dirigente, un bravissimo presidente, ma deve fare quello, non deve fare altro, non deve entrare in campi che non sono i suoi. Quindi, per carità, io, se la domanda che hai rivolta ai radioascoltatori è rivolta a me, cioè Conte fatto positivo o fatto negativo, secondo me fatto estremamente positivo, non solo perché Conte è quello che è, ma perché significherebbe comunque affidarsi a un uomo di calcio che non tollererebbe le invasioni di campo.
Certo che questo significherebbe un'inversione di tendenza epocale effettivamente da parte della proprietà del Napoli, perché da uomo tuttofare, da dirigente, manager tuttofare, De Laurentiis avrebbe fatto tesoro dei propri errori, di tutti gli errori commessi quest'anno, e affiderebbe totalmente il Napoli a Conte. Sarebbe una svolta,
sì,
importante.
Proprio l'inversione totale io non lo so, perché prima di tutto con Benitez, ma poi soprattutto con Ancelotti, il Napoli aveva provato ad affidarsi a degli allenatori che erano sostanzialmente più che semplici allenatori di campo, allenatori che con la loro capacità e il loro carisma avevano anche la possibilità di attrarre grandi giocatori, e come successe soprattutto con Benitez, che fece arrivare a Napoli un paio di ex del Real Madrid come Albiol e come Doin, Callejon, con cui costruì una squadra che poi è stata anche negli anni la base su cui ha operato anche Sarri. Lì bisogna capire sinceramente quali sono i piani di De Laurentiis, perché se De Laurentiis è veramente stato così tentato dall'opzione Conte da offrirgli quello che leggevo stamattina sulla Gazzetta, tanti soldi, piani di mercato straordinari in un anno in cui non hai né i soldi della Champions e né la PIL della Champions, che ricordiamoci che poi tu per puntare determinati giocatori e senza la Champions League li puoi convincere solamente perché magari appunto il nostro allenatore è uno che o vince o arriva secondo, sostanzialmente lo dimostra la sua storia, e allora è chiaro che anche altri possono venire a Napoli oltre al discorso economico. Ma se anche si facesse l'altra scelta, che secondo me è quella più probabile, un dirigente giovane, un allenatore giovane ai massimi livelli, perché l'italiano ha fatto bene alla Fiorentina, ma non è sicuramente un top trainer tra quelli che ti possono dare l'Europa. Là bisogna però solamente avere il coraggio di dire ai tifosi con onestà, guardate, si ricomincia, ci vogliono almeno un paio d'anni, 2 o 3 anni di ricostruzione con acquisti alla portata di una squadra che magari al massimo farà l'Europa League, e poi dopo vediamo quello che succede.
Certo.
Non si può, l'unica cosa che non si può, e che secondo me adesso i tifosi non accetterebbero più, fare poi i proclami se tu fai tutto sommato un ridimensionamento, perché poi alla fine, dopo aver toccato con mano lo scudetto, essere sempre in Europa, essere in Champions League, voler puntare addirittura al mondiale per club, e poi dopo dire con una squadra ridimensionata come quella che magari andrebbe a prospettarsi, noi continuiamo a fare questo tipo di discorso. Questo secondo me non sarebbe accettabile.
Enrico, ti ringraziamo per la tua interessantissima analisi, insomma poi approfondiremo tutti i temi nel corso di questa ora, intanto ti continuiamo a seguire in tutti i tuoi impegni, grazie ancora.
Grazie, buona giornata. Ciao.
Grazie ad Enrico Variale, ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990, assolutamente no, dice Dino Brasiello, quelli della Juventus che abbiamo sempre contestato per il modo di agire non li voglio nel Napoli. Bruno invece dice se ADL ha preso anche Ancelotti, il più vincente, perché mai non potrebbe prendere Antonio Conte, il presidente è abbastanza folle per riservarci colpi del genere, sempre ammesso che Conte accetti di allenare una squadra in caduta libera fuori dalla Champions e possa tollerare meglio di Spalletti il carattere di De Laurentiis. Ed è proprio questo il tema che andremo ad affrontare con i nostri prossimi ospiti. Nel frattempo io apro le linee telefoniche 081 636 363, perché subito dopo la pubblicità vi aspetta Antonio Giordano con il filo diretto, a tra pochissimo.
Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia al 339-666-9990. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Gino 73 ci scrive: come lo scudetto è stato inaspettato, così non ci si aspettava una stagione fallimentare come questa, via da Napoli chi non crede nei nostri colori. Buongiorno, mi sembra giusto, Giovanni Manna per la Serie C è coerente. Aurelio il breve. Buon pomeriggio Emanuela, Conte sarebbe l'ideale perché significa che i calciatori veri potrebbero arrivare, ma sinceramente non ci credo. Ho la netta sensazione che con questo presidente anche la prossima stagione sarà simile all'ultima, addirittura no, spero di no, aggiungo io. Ormai vuole solo dimezzare i costi di gestione del club, così Pierluigi da Roma, che mi sembra diciamo un po' pessimista, io la penso e spero in maniera che accadrà qualcosa di totalmente diverso. Detto questo però vediamo come la pensa, e sono particolarmente emozionata di presentarlo oggi perché tocca a me presentarlo per la prima volta come firma storica del Corriere dello Sport, Antonio Giordano.
Storica fa un po' girare le scatole però.
Ma che vuoi, tu te ne vai, ci lasci tutti orfani così della tua penna finissima.
Come avrebbe scritto Franco Califano, non escludo il ritorno.
Ecco, guarda,
noi su una lapide lì.
noi ne saremmo felicissimi, devo dire. Insomma, Antonio, oggi davvero non nascondo una certa emozione nel presentarti, perché sono anni e anni che il primo articolo che leggo ogni mattina alle 5 più o meno è
del male, una che si sveglia alle 5 leggendo il giornale.
E invece mi deliziavi tutte le mattine fino a ieri, e devo dire sarà una cosa abbastanza triste non averti, però noi di Radio Marte siamo particolarmente contenti perché invece continuiamo ad averti a Radio Marte, e quindi tutti quelli che ti vogliono ascoltare e non possono leggerti più sul Corriere dello Sport ci seguiranno qui, e quindi insomma mi pare giusto, no?
Sì, avremo modo di dire un bel po' di sciocchezze. Tutte quelle che scrivevo le riservo per voi.
Allora noi siamo onoratissimi e ti raddoppieremo l'impegno, quindi insomma tieniti pronto. Detto questo però, Antonio, veramente oggi è il nome degli ex Juve, no? In orbita Napoli, si parla di Giovanni Manna come probabile futuro DS per il Napoli, così come è tornato prepotentemente alla ribalta il nome di Antonio Conte. Ma io ti voglio chiedere subito una cosa: perché Antonio Conte dovrebbe scegliere il Napoli, dovrebbe dire di sì al Napoli?
In presenza di un progetto, se il progetto è serio, vero, credibile e soprattutto fondato su un'autonomia tecnica che appartiene all'area tecnica, quindi al direttore sportivo e all'allenatore, ha un senso. Se questo progetto invece è soltanto, come dire, lasciato intravedere, lasciando però anche sospettare che poi dietro ci possa essere altro, c'è un'invasione eccessiva da parte della presidenza, allora non accadrà. Conte è una persona di grande spessore, di grande conoscenza e anche di grande intuito. Se fosse un giornalista si direbbe sta sulla notizia, quindi non c'è bisogno di spiegarglielo. Quanto a Manna, come scrive il Corriere dello Sport, che così ho il modo ancora di citare, stamattina sul sito,
con Fabio Mandarini,
è più serio candidato. Se le cose le dice Mandarini sono vere, ricordate.
Più che gli hai passato un testimone aureo, devo dire, quindi sarà molto felice il collega e amico Fabio, insomma, che ho visto particolarmente emozionato in tutto il suo lungo saluto al suo maestro, insomma. Quindi vedi, sei diventato anziano, Antonio, perché sei il maestro.
Vecchio e mellifluo, avrebbe detto una mia amica.
Mellifluo, però, insomma, l'hai dimostrato abbondantemente in tutta la tua lunga carriera.
Te la farà pagare, non ti preoccupare, non è. La pagherà.
Lo sapevo, adesso insomma ci sarà la vendetta. Detto questo, Antonio, provando a tornare seri, insomma, anche per stemperare un po' la situazione.
Cade la linea, sto entrando in una galleria. Quindi
non ti preoccupare, perché ti riacciuffiamo subito, non c'è problema. Detto questo, Antonio, un nuovo progetto del Napoli dovrebbe partire sicuramente da un nuovo DS, sicuramente da un nuovo allenatore, ma tu chi tratterresti della squadra, del gruppo squadra in questo momento?
Premesso che Manna è molto bravo, è un uomo giovane per fortuna sua di questa terra, della provincia di Salerno, originario di un paese del Cilento, se non sbaglio, formatosi nella Next Generation, costruitosi nel tempo breve, devo dire, di un'esperienza che lo ha già riempito di grandi contenuti anche tecnici. E io terrei molti di questi giocatori. Per me il Napoli dello scudetto non è il Napoli della casualità, è il Napoli di un progetto che è esistito, che era affidato in quel tempo a Luciano Spalletti, a Cristiano Giuntoli, che aveva una sua continuità ideologica nella ricerca di calciatori che ci stessero dentro, e quindi è un Napoli che è appartenuto a chiunque, anche a De Laurentiis, perché nel momento della delusione, potrei dire del dolore, si tende in genere a buttare l'acqua e pure il bambino, salviamo parecchie cose invece di quello che è successo in passato. Cioè, Merette, tanto per scendere nel dettaglio, è un giocatore di grande contenuto. Di Lorenzo lo è altrettanto, Lachmani lo è altrettanto, Oliveira lo è altrettanto. Cioè, già è fatta una linea difensiva, ti manca un centrocampista, ti manca un centrale. In mezzo al campo, Anguissa è uno dei più grandi acquisti del Napoli degli ultimi tempi. È il segnale di una competenza che è sfuggita a tutta l'Europa, non possiamo far finta di niente. Anguissa ha giocato in Francia, in Spagna e in Inghilterra, non si erano accorti di quanto fosse forte. Anguissa è un giocatore spaziale, per quello che vi riesce a dare nelle due fasi della partita, ha fatto un anno straordinario, però l'ha fatto con Luciano Spalletti. Ora bisogna trovare anche un allenatore che sappia comprendere la natura di questa squadra. Questa è una squadra molto forte, una squadra che perderà due giocatori di grande consistenza, è un patrimonio tecnico che sta dentro Zielinski e dentro Osimhen, pochi come loro, però è una squadra che resta forte. Questa squadra era forte e sembrava non lo fosse più nel momento in cui andarono via, ve lo ricordo,
sì,
Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz, e in cui la stella di Goulam si era definitivamente spenta. Sembrava che fosse finito il calcio, non è così. Questa è una squadra talmente forte che ha potuto fare a meno di tutta questa gente e che ora potrà fare a meno anche di Zielinski. Lo dico con grande dolore, perché Zielinski ha rappresentato la sublimazione di un calcio per me. Lui con Osimhen, però ora è il momento dei Kvara, che è un giocatore di talento quasi ineguagliabile. Cioè non c'è un Kvara in giro a quell'età, ce ne sono altri che appartengono ad altri mondi, quelli del Barça, quelli del Real, non sono paragonabili, no? Ci mancherebbe altro. Però Kvara è molto vicino a quella fascia e quindi questa è una squadra che può ripartire da Kvara, può ripartire da Lobotka, può ripartire da Anghissa, può scegliere cosa fare di Raspadori, che ha 24 anni. Quindi ci sono le condizioni per ripartire. Manna è molto bravo, ha il senso del talento da scorgere, ha un panorama ampio in cui va a raschiare. Vedremo se sarà lui, però credo che questa possa essere
una buona soluzione.
Un'idea che possa avere un suo fascino. Ecco.
Allora, Antonio, da qualche istante ci sta ascoltando all'altra linea telefonica Massimiliano Esposito, tra l'altro ex calciatore del Napoli. Ciao Massimiliano, ben trovato su Marte.
Buongiorno a tutti.
Saluti a Max.
Ciao Antonio. Ciao.
Allora, Massimiliano, la partita contro l'Atalanta è stata la pietra tombale di una stagione che effettivamente allo scudetto e quindi l'addio a quello che si era costruito l'anno scorso, però come diceva Antonio il patrimonio tecnico del Napoli resta, anche se quest'anno sembra dissipato. Tu hai fiducia per il futuro e soprattutto su chi punteresti per il futuro?
Beh, sai, purtroppo quest'anno è iniziato con la perdita di due punti di riferimento importanti, secondo me, quale Giuntoli e soprattutto Spalletti. Io ho avuto modo l'anno scorso di farci una chiacchierata dopo un allenamento che ero andato a vedere, e in una chiacchierata di nemmeno mezz'oretta lui mi ha trasmesso tutto quello che in un anno è riuscito a trasmettere a tutti i napoletani, dal magazziniere, ma compreso anche il presidente De Laurentiis, tifosi, giornalisti, tutti. E io lì ho capito la grandezza della persona. E quindi, sai, perdendo due punti di riferimento così, è ovvio che si destabilizza un po' l'ambiente. Non è facile trovare le alternative, si è provato più volte a cambiare sia l'allenatore sia il modulo, però si sono fatti tantissimi errori, c'è stata tantissima confusione, c'è tuttora, per quanto Cazzona ci possa mettere buona volontà e sicuramente competenza, però è un anno che è nato male e speriamo che non finisca peggio. Le partite sono ancora tante, si può rimediare ancora, quindi qualche posticino lassù è ancora raggiungibile. Speriamo che i calciatori si mettano in testa che se vogliono, perché come diceva Antonio, il patrimonio di questo Napoli, al di là delle assenze e al di là dei cambi di allenatori, secondo me è importante, l'ossatura di questa squadra è importante. Poi dopo, per carità, secondo me stanno gestendo malissimo il discorso Zielinski, perché io sono concorde con Antonio che Zielinski è un grandissimo giocatore e lo stanno gestendo male, perché per quanto a fine anno possa andare via, però potevano tranquillamente approfittare ancora della sua professionalità almeno fino a fine campionato, e avrebbe dato sicuramente una mano a questo Napoli in difficoltà. Il futuro è un grandissimo punto interrogativo. Leggo di Manna, leggo di Italiano, di Manna so poco, di Italiano so tantissimo, perché è stato compagno mio di squadra, l'ho sentito.
Lo vedresti bene al Napoli?
Ma assolutamente sì,
L'hai sentito Napoli in questi giorni, quindi non ti ha dato qualche impressione? Non ti posso chiedere, non ti posso chiedere infatti se, se si sia sbottonato, ma
si dicono nello spogliatoio non si possono
no ripetere. No, però hai arguito una sensazione, insomma, che cosa
vuoi? No, ma io ho semplicemente fatto il nome suo perché è quello che sta girando in maniera più forte in questi giorni. Lo conosco bene, conosco che allenatore è, che persona è, e a Napoli ci starebbe benissimo, come ci potrebbe stare benissimo De Zerbi, nel senso, io ora come ora a Napoli vedrei un allenatore di questi, un allenatore giovane, con esperienza, ok, non espertissimi ma che hanno esperienza, giovani, quindi con una visione del calcio moderno molto aperta, e soprattutto che sono ex giocatori, quindi sanno cosa vuol dire uno spogliatoio, sanno cosa vuol dire un equilibrio, sanno cosa vuol dire avere un rapporto con un giocatore, e sanno soprattutto, mi riferisco sia a De Zerbi che a Italiano, sanno soprattutto come valorizzare, ritorno un po' al discorso che faceva Antonio prima, come valorizzare sia i giovani, vedi Raspadori, vedi Simeoni, lo stesso Cavara, e sia giocatori un pochettino più esperti, come potrebbe essere il Lobotka della situazione o Anghissà.
Massimiliano, tutto chiaro, ti ringraziamo per essere stato con noi qui su Marte e ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a Massimiliano Esposito. Invece resto con te, Antonio, vogliamo
un
in pubblicità.
Un applauso a Massimiliano per l'analisi, ragazzi.
Eh sì, meravigliosa, infatti dopo
molto bravo.
Infatti assolutamente.
È più bravo di quando giocava, perché lui dribblava troppo, qui invece è andato al cuore.
Si intestardiva come Kvaratskhelia a volte.
Quelli come lui devono fare per forza così, perché vuoi cambiargli la natura, cioè? Io me lo ricordo Massimiliano, e quindi poi tra l'altro direi che è stato anche un gran bel giocatore.
No, infatti siamo molto contenti di averlo avuto ai nostri microfoni, tra l'altro analisi molto molto interessante e a 360 gradi. Detto questo, Antonio, noi restiamo con te perché ti sono arrivate al 339-666-9990 decine e decine di domande, ma io apro anche la linea telefonica, prenotatevi allo 081-63-6363. Qualche istante di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, come promesso, solo qualche istante di pubblicità. Sono tantissimi messaggi. Antonio Giordano, ti ritroviamo qui.
Eccolo
qua. Allora, Antonio da Trento ci scrive: buongiorno, io su Kvara ho seri dubbi sul fatto che possa restare. I calciatori, aggiunge, hanno trovato l'alternativa all'ammutinamento. Antonio, secondo te è stato un ammutinamento quello dei calciatori?
No, assolutamente. È stata una stagione disgraziata, orientata in maniera disgraziata, con una serie di errori che hanno avuto un'incidenza netta, significativa, decisiva, perché non c'è mai stato nulla che fosse chiaro. Oggi non possiamo dimenticare cosa è stata la scorsa estate. De Laurentiis si è assunto le responsabilità di tutto ciò, ha sbagliato, punto, si mettono parentesi, si chiude questa, se ne apre un'altra nuova dentro un ciclo che può essere nuovo, ammesso che però si faccia tesoro degli errori del passato, altrimenti non è servita niente. Ricordo il giorno in cui De Laurentiis decise di esonerare Garcia, lo fece abbastanza limpidamente capire attraverso una frase che gli rivelò sulle scalette del Maradona mentre stava andando giù alla fine del primo tempo della partita con l'Empoli. Errare humanum e perseverare diabolico. Ha umanamente sbagliato, gli auguro di non essere diabolico.
Direi che ce lo auguriamo tutti e glielo auguriamo tutti. Joe invece ti scrive, ti chiede: Italiano ha una fase difensiva peggio di quella di Zeman, che cosa ce ne facciamo? E devo dire che i messaggi diciamo di questo tenore sono numerosi, Antonio.
Intanto, per quanto mi riguarda, il riferimento in senso negativo al calcio di Zeman mi fa rabbrividire, non fosse altro perché ritengo Zeman uno dei grandi maestri del calcio moderno. La sua modernità era già 40 anni fa, quando probabilmente chi ne parla non ha mai visto Licata. Quindi mi prendo anche la fase offensiva e dentro quella difensiva, che certo potrebbe essere curata volendo, perché quella di Italiano lascia qualche perplessità, come si è visto anche nelle ultime partite. Però un allenatore che ha un'esperienza così ampia, un cartellone di conoscenze ricco, sa attaccare, sa far male, sa dare allegria, lo sa trasmettere. E poi è chiaro che Napoli è un insidia diverso dal punto di vista proprio psicologico, però ha le qualità per riuscire a provare quello che già avrebbe dovuto provare un anno fa, ecco.
Buongiorno Marziani, Fabrizio dal Vomero. La scelta di un DS nuovo tipo Manna è una bocciatura per Meluso o una bocciatura che ADL fa a se stesso, nel senso di che potere di delega ADL conceda ai suoi DS? Grazie. Allora, in pratica una bocciatura per Meluso o un'autobocciatura da parte di De Laurentiis?
No, Meluso non è bocciato, Meluso è arrivato e non ha avuto la possibilità di fare quello che avrebbe voluto fare, quello che ha fatto altrove. C'è stato un momento di delirio assoluto.
Ti abbiamo perso per un istante, Antonio. Allora proviamo a recuperarlo, Gigi, magari dall'altra linea telefonica. Nel frattempo, tribuna stampa con Antonio Giordano. Cosa volevano dire quei festeggiamenti sabato in tribuna? Il cavaiolo se ne va. No, era un saluto di tutti i colleghi nei confronti di Antonio Giordano, che appunto purtroppo ha salutato la sua carriera al Corriere dello Sport, andando in pensione proprio con una partita, insomma, non proprio bellissima, come appunto Napoli-Atalanta. Ancora parliamo di Italiano come la panacea di tutti i nostri mali, uno che nel girone di ritorno ha fatto 11 punti, addirittura è riuscito a fare peggio del Napoli di Mazzarri Calzona, ma quando la finiamo di idealizzarlo è un allenatore mediocre che non mette nulla, anzi toglie. Che cosa ne pensa l'immenso Giordano? Forza Napoli, da Antonio da Cellole. Lo gireremo, insomma, questo messaggio non appena sarà nuovamente in collegamento con noi. Ciao Manuela, io capisco gli errori di De Laurentiis e l'annata storta, ma la squadra è la stessa. Come si fa a non vincere più una partita, come è accaduto a Cagliari, a Torino, eccetera? In effetti, insomma, non sta andando bene nulla, caro Peppe, e fondamentalmente le cause le abbiamo sviscerate insieme lungo tutta questa stagione, difficile da raccontare, difficile da vivere anche per voi tifosi, soprattutto, insomma, per chi va allo stadio quotidianamente, insomma, cioè ad ogni partita del Napoli, per i tantissimi che lo seguono in trasferta. Quest'anno, tra l'altro, un numero elevatissimo, una media elevatissima di spettatori al Maradona, superano i 41.000 per tutte le partite casalinghe del Napoli. Davvero un grande calore da parte del pubblico, che poi giustamente contro l'Atalanta non ce l'ha fatta più e ha contestato per la prima volta in maniera molto ma molto sentita, anche richiamando, insomma, l'attenzione ai calciatori del Napoli, un po' distolta forse dallo scudetto. Insomma, è una stagione difficile, Peppe, una stagione dove davvero non è andato nulla al suo posto, e i calciatori potevano sicuramente fare di più, così come potevano fare di più i vari allenatori che sono arrivati a Napoli. Ieri abbiamo avuto diversi ospiti che sono intervenuti a Radio Marte, che hanno effettivamente analizzato molto bene la situazione del Napoli, come sta riprendendo a fare adesso Antonio Giordano. Antonio, rieccoti.
Ecco, è quello che avevo detto prima, insomma.
È arrivato.
Andava a finire lì, sì, no. Troppi errori concentrati dentro poche settimane. Dicevo, non è stato bocciato Meluso, Meluso non ha alcuna responsabilità, anzi mi dispiace per lui che ha potuto avere questa sua esperienza dal punto di vista emozionale straordinaria, però senza la necessaria libertà di espressione, ecco.
C'è stato un nostro ascoltatore, adesso ho perso il messaggio perché davvero ci sono arrivati, ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 339-666-9990. Antonio, un nostro ascoltatore è abbastanza incredulo nei confronti, e soprattutto più che incredulo è scettico nei confronti del futuro del Napoli, ma soprattutto non riesce a spiegarsi perché, pur essendo rimasta la squadra prevalentemente nella sua ossatura la stessa, sono andati via soltanto Lozano e Kim rispetto alla passata stagione, almeno a inizio di questa in corso, perché non hanno reso come sapevano, al di là dei tre allenatori che si sono succeduti.
Perché un allenatore non incide per il 20%, ecco. Non in certi casi. Io ho sempre pensato che il Foggia di Zeman, se l'avesse allenato qualche altro, sarebbe finito dritto in Serie C, invece è arrivato quasi alle soglie dell'Europa. Ma vale per tanti altri esempi, no? Citato Zeman, prima veniva citato. Cito Spalletti oggi perché viene citato. Spalletti è un genio del calcio e ha dimostrato la sua forza portando lo scudetto a Napoli dopo 33 anni e demolendo un campionato in cui c'era una squadra all'Inter che quest'anno lo sta demolendo. Andate a vedere di quest'anno, sì. Quanto è diverso dall'Inter dell'anno scorso, se è più forte o è meno forte. Poi possiamo discutere chi sia meglio tra Dzeko e Thuram e chi tra Sanchez, Rea, ma tutti quelli, ognuno può esprimere la propria libera opinione, chi tra Sommer e Onana. E quindi il calcio non è immutabile, non lo è da un giorno all'altro, figurati da un anno all'altro. E poi esiste la chimica, e la chimica non la creiamo noi, la chimica la creano gli uomini, le situazioni. Cristiano Giuntoli ha avuto un valore dentro questo Napoli.
Eh beh, un valore imprescindibile, si è manifestato in tutta la sua potenza proprio quando poi è andato via. Per Antonio, confermeresti Anghissà l'anno prossimo, così Gino?
Nei prossimi 20 anni.
Ah, bellissima.
Anche quando va in pensione.
Ma a me piace tantissimo questa risposta, Antonio, e sorrido perché compiaciuta, devo dire, perché quest'anno davvero, se andassimo a prendere calciatore per calciatore, non dovremmo quasi confermare nessuno, no? Perché sono pochissimi.
No, però ragioniamo di pancia.
Appunto, ecco, esatto, quindi senza vedere tutte le cose che hai analizzato tu adesso.
Rachmani non è un giocatore da buttare via, ma ne ho lette di tutti i colori, ha sbagliato, punto, pazienza.
Invece c'è un nostro amico che è in controtendenza, Antonio, e che dice: date troppa importanza agli allenatori, il ruolo è importante ma non è determinante.
Io la tua opinione contro la mia, appunto.
E anche contro la mia, devo dire.
Ma mica ho detto che ero io. No, però poi mi spiegherete perché il Napoli ha vinto lo scudetto l'anno scorso, è arrivato terzo l'anno prima e quinto l'anno prima e quinto ancora l'anno prima. E quando è arrivato Spalletti c'era una squadra, e nel corso della doppia esperienza di Spalletti quella squadra è stata smontata da chi ora pensa che gli allenatori non contano, e non è certo il caso del nostro interlocutore, contano relativamente, della sua ossatura, della sua forza. Ospina, Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz erano 5 titolari, anzi titolarissimi come avrebbe detto qualcuno. Giocavano sempre loro. Poi, se non contano gli allenatori, allora vuol dire che quel signore che stava in panchina 2 anni fa, che è studiato prima terzo e poi è portato Napoli allo scudetto, è l'eccezione che conferma la regola, perché bisogna mettersi d'accordo. Se poi ognuno di noi vuole fare trionfare la propria teoria, allora ci facciamo un giornale tutto nostro, una radio tutta nostra, ce la suoniamo e ce la cantiamo.
E ascoltiamo solo noi e leggiamo solo noi alla fine. È come giusto che sia. Detto questo, Antonio, io emozionatissima ti ringrazio per questo intervento da grandissimo ex del Corriere dello Sport qui su Radio Marti. Ovviamente ci sentiamo nel corso della settimana per continuare a parlare, come sempre, più di sempre, del nostro amato Napoli.
Dalla pensione Giordano è tutto.
Se arrivano comunque una marea di complimenti, gente che brinda, diciamo, alla tua nuova vita e dice, insomma, goditela come giusto
brinderò
che sia.
Anch'io, ragazzi. e non mi farò pregare dinanzi a un bicchiere di spumante.
C'è chi dice: sono sicuro che adesso si vada a bere parecchio del suo vino bianco preferito. Insomma, non
sì,
so.
Sì, Franciacorta. Ecco. Ma io ho ancora 8.000 bottiglie circa in credito da Gifuni.
Ah, ma ragazzi, no, ma levaci proprio le speranze, guarda. Cioè, se c'è una possibilità, che guarda che è remotissima, che il Napoli, tenuta in vita solo dalla matematica, qui non credo minimamente.
Cioè, che è facile che il Napoli vinca, ecco, lo scudetto, che Gifuni mi dia almeno una decina delle bottiglie. Che
ma anche
dice
una, io lo trovo difficilissimo. 10 siamo veramente, stiamo overperformando, veramente. Andiamo avanti, insomma, perché non siamo il Napoli di Spalletti, quindi andiamo avanti. Detto questo, Antonio, ti ringraziamo. Viva la pensione, io dopo 42 anni di medicina di famiglia sono risorto. Musica, fotografia e cazzeggio, così un nostro amico al nostro numero WhatsApp. E quindi, insomma, tanta musica, fotografia o tutto ciò che piace a te, Antonio, e ovviamente tanta Radio Marte. Allora, abbiamo salutato, è caduto Antonio, sarà veveramente di nuovo in una galleria. Detto questo, però, noi voliamo in pubblicità, torniamo tra qualche istante. 339-666-9990, continuate a scriverci.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, questa è Radio Marte ed è Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Al microfono per voi Manuela Castelli, regia Gigi Soriani, ma io volo al telefono dove ho il piacere di rincontrare Paolo Specchia, mister, bentornato su Marte.
Buongiorno Manuela, auguri fatti.
Auguri anche a lei.
Comunque a tutti quelli che ci ascoltano, eccomi a disposizione.
E all'altra linea telefonica ho il piacere di ritrovare l'amico e collega Vincenzo D'Angelo, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo.
Ciao Manuela, buongiorno a tutti.
Allora, vado subito da mister Specchia. Allora, mister, contro l'Atalanta davvero forse il punto più basso di una stagione veramente da dimenticare o comunque di cui far tesoro per non commettere gli stessi errori da parte del Napoli. Che cosa si aspetta contro il Monza, ma soprattutto nelle prossime ultime 8 gare del Napoli? Perché davvero è difficilissimo immaginare in una ripresa.
Esatto, quando una stagione comincia male, poi viene vista dall'esterno come stagione non solo travagliata, ma deve essere un inquinamento costante da parte di qualche
mister. Interesse. La sentiamo in maniera molto disturbata.
Io mi sento benissimo.
Ecco, ora benissimo.
Forse io ogni tanto ho una voce che tende a calare di tono e devo sempre tenere un tono alto.
Ora benissimo.
Ecco, dicevo, quindi è una stagione che è partita male, non poteva finire benissimo perché ci sono diventate troppe cose che hanno influito, da scelta sbagliata dei due tecnici precedenti, da aver assunto Calzona, che ricordiamo la partita con l'Atalanta non ha preparata bene perché non c'era, quindi anche il rischio di prendere un allenatore pur sapendo che aveva impegni con l'Atalanta, sono tutte pezze messe a un pantalone sparziato e quindi alla fine non può venire fuori qualcosa di buono, non ci può andare a cena con un pantalone così. Quindi il Napoli ha provato a inseguire questa Champions agognata, ma direi meritatamente mi viene fuori perché appunto troppi errori commessi. Quindi ora leggo di rinnovamento, ma c'è ancora da portare a termine questa stagione, 8 partite. È chiaro che almeno la zona europea bisogna realizzarla, quindi è chiaro che il Napoli dovrà guardarsi da questa posizione tattica, perché ci sono anche altri che in casa hanno dietro, appunto il Monza mi pare che è dietro di qualche punto, quindi la partita è impegnata a molto. Bisogna essere sul pezzo, bisogna appunto prepararla bene, ribadisco, e quanto con i droni, l'assenza della settimana chiave prima della tanta di Scaglione ha pesato, inutile che la gente
sì,
perché ragazzi non ha potuto preparare, anche se non c'erano i nazionali, ma con quelli che c'erano ha potuto lavorare meglio e il Napoli questo non ha potuto fare. Questo segno è da precarietà della situazione che si è creata in questa stagione, cioè dopo lo scudetto abbiamo fatto dei passi indietro, delle voragini si sono create per scelte infelici, per cattiva programmazione, cattiva gestione societaria, e quindi io credo che la prima cosa da fare è ripartire con idee chiare per il futuro, ma portare a termine questa stagione un nuovo migliore, sperando che questo accada, perché ripeto, quando le cose vanno così al male non si è mai detto, e io non sono molto fiducioso.
Sì. Allora, intanto è arrivato l'aggiornamento, no? Il report da parte del Napoli dell'allenamento che si è concluso da poco, ovviamente un focus su Kvaratskhelia che ha svolto allenamento personalizzato in campo. E vengo subito da te, Vincenzo, per chiederti se secondo te, ovviamente poi entreremo nel vivo dell'argomento del giorno, ovvero Antonio Conte, oggi sulla Gazzetta dello Sport campeggiava appunto questo titolo, però insomma, secondo te Kvaratskhelia ce la farà per il Monza?
Credo di sì, credo che si continuerà a lavorare a parte almeno fino all'estrema vigilia, quindi magari fino a venerdì, sabato, e poi dovrebbe mettersi a disposizione. Se è vero che voleva provare a fare il tentativo già con l'Atalanta, vuol dire che effettivamente c'è ancora fastidio, c'è dolore, ma è una situazione che si sta mettendo a posto ed è giusto, normale che in questo momento, almeno i primi giorni della settimana, uno lavori da parte, comunque lavora in campo, quindi comunque fa esercitazioni, probabilmente proverà anche famosi cambi di direzione che sollecitano un po' l'inguine, che è la parte quella indolenzita. Credo che comunque Napoli cercherà di fare il possibile per riaverlo in campo, perché comunque, come ha detto bene anche Mister Specchia, mancano 8 partite, bisogna fare bella figura e soprattutto almeno un posto in Europa, anche se non farà Champions, ma Napoli deve assolutamente conquistare.
Spalletti e Giuntoli prima di arrivare a Napoli erano considerati unanimamente due perdenti di successo, così un nostro amico al 339-666-9990. Un altro invece dice: contano tantissimo i giocatori che vanno in campo, gli puoi dare tutte le direttive che vuoi, ma sono loro quelli che determinano i risultati. E poi c'è invece qualcuno che ci chiede in che modo abbia inciso negativamente sulla stagione del Napoli Garcia, se l'impatto di Garcia è stato poi così determinante, soprattutto alla luce dei risultati peggiori fatti sia da Mazzarri che da Calzona. E lo chiedo ovviamente a mister Paolo Specchia.
Sale che questo accada, ecco perché tante volte i numeri non dicono sempre la verità. Io credo che proprio la scelta più sciagurata è stata quella di Garcia, perché passare da un Napoli guidato da Spalletti, uomo di campo che guarda il particolare, a un superficiale come Garcia, che ripeto, anche se ha avuto una carriera più che dignitosa, però non vale in campo quello che poteva valere un allenatore come Spalletti, come può essere Conte, come può essere Italiano, come può essere Pallarino, cioè parliamo di un allenatore molto 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 direi mediocre, e anche se ha detto la carriera dice magari il contrario. Quindi fallita la prima scelta, poi si è passata alla seconda, ma io credo che quindi in sostanza non la programmazione prima di arrivare alla scelta di Garcia deve essere fatta meglio, cioè l'informazione a chi ha dato De Laurentiis come di scegliere la natura una volta che ha perso il giudice, l'ha fatto in prima persona, chi sono i consiglieri di De Laurentiis, o lui ha consiglieri o crede di fare da solo. Io guarda, sono spaventato proprio quando leggo di programmazione a Napoli, mi viene da ridere, perché lo scudetto che abbiamo vinto è solo frutto di casualità, nel senso che la casualità che hanno lavorato bene lo scambio, una volta ha portato Kim e Kvaratskhelia su una squadra già che era abituata dall'anno precedente insomma, a lavorare un momentino bene con Spalletti, alla fine ha trovato gli innesti giusti che hanno creato questo meraviglioso puzzle, ma è un caso secondo me, una società che non delega, perché i poteri non li delega, a chi di dovere ha la competenza, la saggezza, la sapienza, di anni di esperienza, mi viene da ridere, non può avere programmazione, veramente non programma, non delega, fa da solo oppure fa con qualche consiglio che prescinde anche dallo stesso direttore. Giuntoli è stato quanti anni a Napoli? 8 anni, 9 anni? Per i primi 4-5 anni avete mai sentito la voce di Giuntoli? Era un'anima in pena, si lamentava perché non faceva nulla, perché non poteva fare nulla, quindi in sostanza, questo me l'hanno detto amici a chi l'hanno presentato, in sostanza quindi... E alla fine è andato via, ma non solo perché forse tifoso la Juve, ha creato in se stesso la certezza, l'impressione, diciamo, che all'esterno è un grande direttore, ma in effetti ha fatto poco, ha fatto direi un buon lavoro dietro le quinte nel rapporto con i giocatori, magari con una figura autorevole che parlava poco, ma potendo parlare sapeva parlare, ecco, in quel senso là. Ma un direttore vero, che deve avere potere di delega per fare un mercato da solo, a Napoli non si potrà mai essere. Io quando penso che De Laurentiis vuole Conte,
sorrido, perché chi conosce Conte e lavora con Conte è impossibile leggere Conte. Allora, è così come è impossibile leggere Laurenti. Sono due persone che difficilmente si possono incontrare. Io, al di là della stima conclamata prima di prendere possesso con le telefonate, la telefonata lontana dal campo e dagli esiti degli incontri domenicali, ad incontri magari che possono essere sul piano dialettico, qualche volta mi lascia il tempo che trova, è la frequentazione che conta. Allora, con la Renzi, ditemi se è andato d'accordo di tutti gli allenatori che sono stati chiamati,
quindi
in sostanza devo pensare che per quello che ho visto anche di Lattichini, effettivamente quando ho fatto un intervento con Politano sottolineando alla telecamera di Sky in quella maniera, ma io credo che non sia un migliore di presentazione giusto per una persona che vuole fare programmazione,
ecco.
Perché ci vuole anche educazione, ignoranza. Io non ne voglio appunto parlare male, ma perché ho l'impressione che con una persona così fagocita tutto, si fa fatica a costruire, si fa fatica a programmare, perché anche passa da un aspetto all'altro, cioè non
certo. Mister, la fermo un attimo, perché dato che siamo in chiusura di trasmissione volevo dare anche il giusto spazio a Vincenzo D'Angelo. Vincenzo, hai lanciato oggi sulla Gazzetta dello Sport la notizia appunto di Conte, seguito appunto dal Napoli, che potrebbe essere il nuovo allenatore. Ovviamente questa notizia, questo rumor, insomma, ha scatenato tantissime reazioni da parte dei tifosi del Napoli, anche di segno opposto, però il focus su cui poneva l'attenzione poco fa mister Specchia, come potrebbero convivere due personalità così forti come Conte e De Laurentiis?
Ma è lo stesso dubbio che io, ma penso anche tante persone, avevano nel momento in cui il Napoli aveva scelto Spalletti, perché anche Spalletti è una grande personalità e si cerca un punto di incontro. Poi sappiamo com'è andato, quanto è stato difficile anche tra Spalletti e De Laurentiis stare due anni insieme, però alla fine sono arrivati i risultati. Chiaramente Conte e De Laurentiis sono due caratteri molto forti, ma come ho messo io nel pezzo di oggi, Conte è il grande sogno di De Laurentiis, certo. Quindi se tu per convincere Conte ad accettare Napoli devi scendere tra virgolette a patti, cioè devi considerare che Conte ha delle necessità che siano al di là dell'ingaggio, dell'aspetto economico, necessità proprio di lavorare con serenità nel suo modo con i giocatori che dice lui, e quindi se tu vuoi Conte, nel momento in cui scegli Conte dai a lui la massima libertà di scelta di giocatori e di come, insomma, gestire lo spogliatoio, gestire la squadra. Quella è la condizione imprescindibile.
Chiarissimo. Allora io mi riservo di ricontattarvi lungo questa settimana, insomma, perché le vostre analisi sono interessantissime. Noi siamo arrivati però alla conclusione della puntata di Marte Sport Live, quindi colgo l'occasione per salutare e ringraziare mister Paolo Specchia. Grazie mister.
Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
E per ringraziare Vincenzo D'Angelo ti leggiamo come sempre domani sulla Gazzetta dello Sport.
Ciao Manuela, un saluto agli ascoltatori.
Grazie ad entrambi, noi siamo arrivati alla conclusione dell'ora di Marte Sport Live. Lo sport torna questa sera su Marte con Francesco Marciano, con Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21. Da Emanuela Castagli è tutto, vi saluto e vi ringrazio per avermi accompagnata in quest'ora ricchissima di cose con i vostri messaggi, insomma con le vostre considerazioni. Ringrazio Gigi Soriani in regia e vi lascio all'ottimo intrattenimento di Sulle Mani con Gigi Giorosa e Timo Suarez.
Marte Sport Live.